Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Io ero nessuno. Benevento, 21 febbraio 2023. Un amministratore di sostegno si è appropriato di 108.000 euro, pena definitiva. Sentenza irrevocabile a 2 anni e 6 mesi per Nazareno Gatti, tutore di alcune persone in difficoltà sottoposte al beneficio di amministrazione di sostegno. Una condanna definitiva per Nazareno Gatti, di 57 anni, di Benevento, ex dipendente della ASL. L'accusa era relativa a somme 108.000 euro di cui si sarebbe appropriato come amministratore di sostegno e tutore di alcune persone in difficoltà o in stato di interdizione. 8 novembre 2022, Salerno. Un amministratore di sostegno viene arrestata per avere sottratto 130.000 euro a un'anziana signora. Alla predetta, nominata dal tribunale amministratore di sostegno di un'anziana incapace di intendere volere, sono stati contestati reati di peculato, omissione d'atti d'ufficio, di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, in quanto nell'espletamento dell'incarico di amministratore dei beni patrimoniali della persona incapace, inducendo in errore il giudice tutelare mediante produzione di documenti falsi e l'omissione di informazioni rilevanti e obbligatorie, avrebbe a proprio vantaggio somme per oltre 130.000 euro. 13 luglio 2022, Torino, ex assistente sociale della ASL accusata di avere derubato 54 disabili, a processo per peculato. I presunti prelievi illegittimi vanno da 900 euro a massimo di 9.300 euro, per un totale, secondo la procura, di oltre 100.000 euro. Il suo compito era di prendersi cura delle finanze di decine di pazienti disabili sotto la tutela della ASL. Invece è questa l'accusa che le viene mossa dalla procura di Torino. Avrebbe approfittato della sua posizione per alleggerire i loro conti. Firenze, 16 luglio 2021, da amministratore di sostegno a Erede Universale, condannato per circonvenzione di incapace. Era amministratore di sostegno di un 89enne, ma si sarebbe approfittato di lei appropriandosi di oltre 18.000 euro. L'attore fiorentino Luciano Casaredi è stato condannato dal Tribunale di Firenze a 4 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e circonvenzione di incapace. Piacenza, 7 febbraio 2021. Un'avvocatessa indagata come amministratore di sostegno ha destato clamore non solo a Piacenza la vicenda del rinvio a giudizio per peculato di una giovane professionista che avrebbe sottratto al conto corrente del proprio amministrato 14.000 euro per spese personali. Firenze, 12 marzo 2020. Indagato amministratore di sostegno accusato di peculato insieme al genero della beneficiaria. Vengono sequestrati i beni fino a 370.000 euro. Un bollettino di guerra? No. Una rapida carrellata di vite vere e storie vere che vedono coinvolte persone sottoposte al beneficio dell'amministrazione di sostegno. Speranza ed entusiasmo aveva suscitato la legge 6/2004 che aveva introdotto la figura. Non mancano i casi positivi di amministratori capaci di svolgere la loro funzione. Tuttavia, in tanti hanno denunciato le criticità emerse nell'applicazione della legge, come tanti fatti di cronaca purtroppo hanno testimoniato. Cari ascoltatori, benvenuti a Dark Diaries. Io sono Carlotta Toschi e questa è la storia che ha subito Carolina. Io ero nessuno. Sono stato con Carolina, vedova, dal 1985 per oltre 30 anni, di cui gli ultimi 13 di convivenza a casa mia. In questo lungo arco temporale abbiamo condiviso il nostro tutto, in salute e in malattia, come si dice. Noi abbiamo condiviso gioie e dolori, viaggi, vacanze, feste, ricorrenze, la vita sociale con i nostri amici e con i miei figli, come tutte le coppie, e come in ogni coppia le sono stato vicino. Oppure lei è stata vicina a me quando ho dovuto subire un delicato intervento chirurgico o quando, a seguito di un incidente stradale, non ho più potuto guidare. È stata lei a assistermi e accompagnarmi ovunque avessi bisogno, proprio perché eravamo una famiglia. Lei era la mia famiglia e io ero la sua. Sì, lo dico sottovoce, avevamo deciso di sposarci, fissando anche la data. Sapete, le avevo preso l'anello e mi ero inginocchiato per la proposta. Lei si è commossa, mi ha abbracciato tirandomi per un orecchio, sussurrandomi: «Queste sono cose da ragazzini». Ma quell'anello lo teneva ben stretto a sé. Avevamo fissato la data per il 24 ottobre 2020, con le pubblicazioni eseguite nei mesi precedenti, tutto in ordine, tutto preciso a norma di legge, perché Carolina è sempre stata puntualissima per queste cose. E stavamo organizzando il nostro matrimonio. Io le volevo regalare un bel sogno, perché lei è la mia stella e si meritava tutta la gioia del mondo. Tuttavia, a seguito di un suo malore totalmente improvviso, ho dovuto chiamare l'ambulanza. Trasportata in ospedale, è stata inizialmente ricoverata per degli accertamenti. E io, che passeggiavo a casa in attesa di notizie, continuavo a ripetermi: «Ti prego, Dio, non portarmi via lei. Io ero nessuno». Il giorno dopo ho ricevuto una telefonata e mi hanno permesso immediatamente di farle visita. Col cuore in gola e un mazzo di fiori sotto braccio, come ogni buon futuro marito che si rispetti, sono andato a fare visita a Carolina. Le ho consegnato i fiori. Aveva ripreso colorito ed era contenta di vedermi. Abbiamo parlato. Le ho tenuto le mani. Le ho baciato la testa, affondando nei suoi capelli il mio naso. Avevo bisogno di sentire il suo odore, tanto mi era mancata. Il suo ricovero è durato 12 giorni, periodo durante il quale sono andata a trovarla quotidianamente, oltre ovviamente a sentirci per telefono, tutti i giorni. Un messaggino al mattino di buongiorno, telefonata dopo pranzo, ed il messaggio della buonanotte, perché senza di te non sono più abituato a dormire, il letto è così vuoto senza di te. Ma io ero nessuno. Non si è mai veramente arrivati a capire che cosa le avesse causato quel colpo di malore. Mai. Pensavo dentro di me che pertanto non fosse cosa grave e che la mia Carolina sarebbe tornata presto a casa e io ero pronto a occuparmene in tutto e per tutto. Avevo già spiegato che non c'era necessità di aiuto, neppure di natura economica. Trascorso questo periodo, Carolina mi comunica che finalmente, presto, verrà dimessa. Tuttavia, pochi minuti dopo, mi suona il cellulare. Numero sconosciuto. Rispondo timidamente: «Pronto?» «Ciao, sono la figlia Francesca, la figlia di Carolina. Abbiamo deciso di trasferire la mamma dall'ospedale in RSA. Anzi, non ti preoccupare, che al trasporto e tutto quanto ci pensiamo noi. Ti saluto». E riattacca. Rimango basito. Mi ricordo ancora quella sensazione di stordimento. Io non ero assolutamente d'accordo al ricovero in RSA. E i dottori, i medici dell'ospedale lo avevano detto chiaramente, ritenevano essenziale solo una riabilitazione motoria. Fermatevi un attimo, ma io non ero stato interpellato in alcun modo, io ero il futuro marito e non ne sapevo nulla? Queste non erano le volontà di Carolina, altrimenti lei mi avrebbe reso ovviamente partecipe. Non ero stato interpellato, nemmeno per un parere. Io ero nessuno. Mi sono trovato così davanti a una decisione presa da terzi in fretta e furia, una delle figlie, Francesca, con la quale negli ultimi anni Carolina aveva avuto contatti veramente sporadici. È iniziato così il mio calvario. La mattina seguente mi sono recato in RSA. Appena arrivato però mi si è avvicinato un gentile signore distinto, giovane, col camice. Era il medico responsabile, che mi ha informato, seppur con garbo, che io ero nessuno. E pertanto non ero assolutamente autorizzato a vedere Carolina, la mia compagna. Ho immediatamente tirato fuori il cellulare, gli ho fatto vedere tutte le foto che ci ritraevano insieme. «Ecco, dottore, guardi, qui siamo a Roma, lo vede dietro il Vaticano. Ecco, qui invece prendiamo il treno per le vacanze». Ah, ecco, questo è l'anello di fidanzamento perché lei è la mia futura sposa. E cercavo compassione ed empatia negli occhi di quel giovane dottore che mi guardava senza guardarmi, mi ascoltava senza ascoltarmi, continuava a ripetermi che non potevo vedere la mia compagna in quanto io ero nessuno. E allora così di punto in bianco gli ho chiesto: ma lei, dottore, è sposato? Lui ha posto la sua mano sul mio braccio facendo una leggera pressione di modo che io capissi che basta, quelle foto non erano utili per nessuno. E mi è caduto il mondo addosso. Ho scoperto che in quel momento, nonostante una vita passata insieme, io non avevo alcun diritto. Io ero nessuno. Il futuro della mia Carolina era nelle mani dei suoi figli che fino a quel momento non si erano mai interessati di lei. Io ero nessuno. A nulla è servito spiegare al personale della struttura che ero il compagno, il futuro marito. Non mi hanno più permesso di vederla. Era impossibile prendere un appuntamento, non rispondevano al telefono. Quando riuscivo a ottenere l'appuntamento si trattava di mezz'ora da dividere insieme ai figli. E non mi era mai concesso di vederla da sola. Ogni volta che la incontravo allontanata da ogni punto di riferimento mi supplicava, tirandomi per la giacca: «Tirami fuori di qui, riportami a casa, ti supplico, se mi ami portami via e fai qualcosa», piangeva in lacrime. Ad ogni sua sillaba una coltellata, una parte di me moriva con lei, e nel frattempo mi accorgo che era anche stata privata del telefono cellulare. Mi hanno detto: «Smarrito?» Forse nessuno ha saputo dirmi. Del resto io ero nessuno. Ma non mi sono arreso, non crediate, sono andato dall'avvocato per poi andare dal giudice. L'avvocato ha chiesto un provvedimento urgente affinché io potessi avere diritto al permesso di visitare la mia futura sposa. Sembrava strano, ma tant'è, il tribunale ha fissato udienza in tempi celeri e in udienza ho scoperto che i figli avevano chiesto, senza avvisarmi, un amministratore di sostegno per la madre e si opponevano tutti al mio diritto di visita. Carolina era stata strappata via all'affetto e alla cura dell'uomo che l'aveva amata ed era stata consegnata come un pacco postale fuori dal suo contesto quotidiano, intromettendosi con violenza nella nostra vita privata. Il giudice, bontà dell'animo suo, che ringrazio per carità, mi ha concesso un permesso provvisorio, però è grazie a questo permesso che io adesso posso farle visita. A casa non poteva tornare, non si poteva allontanare dalla struttura neanche per una passeggiata. Un giorno ho chiesto al mio avvocato di chiedere al giudice se potevo andare con Carolina a mangiare un gelato, noi due da soli. Pensavo che fosse una cosa semplice. Il mio avvocato ha pure sorriso di cuore. Permesso negato, senza spiegazione. A Carolina piaceva il gelato al cocco al cioccolato, ma forse al giudice questo non interessava. E io resto qui nella nostra casa con i nostri ricordi. Nel mio cuore lo so, Carolina non ritornerà più a casa. Non solo ha perso le capacità motorie perché è entrata camminando in RSA, ma ora è costretta in sedia a rotelle e io la vedo spegnersi teneramente, giorno dopo giorno, allontanandosi passo dopo passo da quello che era il suo mondo, appassita come una bellissima rosa morta. Vi ricordate quando prima ho parlato dell'odore di Carolina? Era una serata tranquilla, stavamo guardando la televisione sul divano e facevamo stupide battute, ridendo sulle persone che si alternavano sullo schermo. Lei appoggiò la testa sul mio petto e di colpo mi disse: «Che buon odore che hai!» Questa sua frase mi è rimasta impressa nella mente e oggi che sono qui distante da lei mi rendo conto di tutte le implicazioni che ha questo senso, l'olfatto. È un senso che diamo per scontato, che però ha delle implicazioni importanti nella vita della famiglia di ciascuno di noi. È la carta d'identità di tutte le persone. L'odore significa tanto, è fra uno dei tanti modi con cui diamo un messaggio di vicinanza alle persone a cui vogliamo bene, un rinforzo ad un abbraccio, con cui ti comunichiamo: io sono qui, io sono vicino a te e io ti proteggerò per sempre. Questo è il compito di un marito. L'olfatto è uno di quei sensi che mi è stato ucciso quando Carolina mi è stata portata via. Mi viene permesso di abbracciarlo durante le visite e i colloqui, ma sono sempre di meno. Non c'è concessa intimità, Spesso condividiamo questo poco tempo con altri familiari. Nella confusione generale è nullo il tempo da dedicare soltanto a noi. Credetemi, per me è difficile provare a descrivere quello che mi manca di lei. Tutto questo è nuovo per me, mi mancano le sue carezze, la fiamma dei suoi occhi che si sta spegnendo piano piano. Mi manca quell'attimo di quel sorriso che esplode sul suo viso all'improvviso. Mi manca il rumore dei suoi passi in camera, il suo odore. Come finirà questa situazione? Nessuno ha saputo dirmi. Sono gli anni peggiori della mia vita. Ma del resto io ero nessuno.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.